l'Immacolata Concezione. Io sono l'Immacolata Concezione, disse la Madonna nel 1854 alla analfabeta piccola Bernadette di Lourdes. Quattro anni dopo, nel 1854, fu definita da Pio IX l'Immacolata Concezione. Nel 1858 la Madonna venne a dire a Bernadette che quello che la Chiesa aveva fatto era giusto, la Madonna Immacolata Concezione. Amici, per capire questa festa occorre che andiamo all'inizio del mondo, quando il Signore creò l'umanità, la prima pagina drammatica del mondo, quando Dio creò l'uomo e la donna e tutto l'universo, Dio dette un progetto preciso e dette delle regole precise ad Adamo ed Eva. Qual era il progetto di Dio? Che l'uomo fosse santo e immacolato nell'amore, predestinato ad essere figlio adottivo, erede, perché divenisse la lode e la gloria di Dio. Questo progetto fu subito smentito, perché i nostri progenitori presentarono al Padre Eterno un progetto alternativo, e quella armonia che Dio aveva stabilito che ci fosse nel mondo, l'armonia tra l'uomo e il mondo degli animali, vi ricordate, Adamo chiama gli animali, li chiama per nome, che significa che l'uomo sottomette tutto, la scienza, la tecnica, tutto quello che c'è nel mondo, l'armonia fra l'uomo e il suo simile, la donna, ed ecco il matrimonio, l'armonia con Dio, ma cosa è successo? Capitolo terzo della Genesi. Terribile, terribile. Non ti voglio servire. Sono altre parole, ma il significato è questo. E questo segnò la morte dell'uomo e la morte del mondo. La ribellione a Dio, al suo progetto. L'uomo vuol prescindere dalla mappa che Dio gli ha tracciato, vuol realizzare un suo progetto contrario a lui, è quello che oggi noi chiamiamo il peccato originale, radicale, intessuto nella realtà di ogni uomo. E immaginate quel quadro meraviglioso della creazione, immediatamente si fa fosco, oscuro, drammatico. Le armonie precedenti si infrangono. L'uomo, abbandonato al destino che si è scelto, si aliena in un lavoro senza fascino e solo causa di sfruttamento, considera la donna, pensate oggi, un oggetto del suo piacere, è allontanato dal giardino del dialogo con il suo Dio, che ora sente lontano e ostile. Vi ricordate l'immagine quando chiama i cherubini e con la spada infiammata li caccia dal paese terrestre? Scena terribile. Dio quasi si pente, lo vedremo adesso, si pente di averli cacciati. Perché? Perché in quel momento accade la più grossa tragedia del mondo. Padre Turoldo dice: quel sarete voi Dio e non altri, mangiate il frutto, simbolo, ribellatevi a Dio. E l'uomo e la donna sono ribellati. Sarete Dio, vi sostituirete a lui, dice Turoldo. Questo è il nocciolo della storia, questa la vera esplosione nucleare. Non ci sarà altro di nuovo mai più sotto il sole, mai più sotto il sole, se non l'indefinito svolgersi in positivo e in negativo di quanto è il contenuto di questa intuizione. Davanti ad essa la natura si era brividita. Ma non solo, ma anche l'uomo deve aver provato la prima vertigine, più che fisica, esposto sul vero abisso. Quindi, ancor peggio, Dio deve aver tremato. Ed ecco che, dopo averli cacciati, corre ai ripari. Dio ha tremato perché? Perché un Dio va alla ricerca dell'uomo, lo chiama nella sua solitudine. Senti il bisogno impellente di continuare il dialogo con lui, altrimenti tutto è perduto. perduto l'uomo e le cose, anche Dio è perduto. Una pagina che mi ha sconvolto, io più la leggo e più alla luce di questi interpreti come Turoldo, ora sentite Ungaretti, mi dà proprio il senso profondo di quanto è accaduto. Un Dio che ti vuol bene, un Dio che ti mostra un grande progetto e tu gli vai contro, lo vuoi sostituire, io al suo posto. Ed ecco Ungaretti, vedo ora nella notte triste, imparo, so che l'inferno s'apre sulla terra su misura di quanto l'uomo si sottrae folle alla purezza della tua passione. Cristo, pensoso palpito, astro incarnato nelle umane tenebre. Questo, amici, è l'inferno. È il regno della morte, da cui non si alzerà più nessun canto. Non si tratta di un fatto etico, dice Turoldo, ma di un fatto ontologico. Si tratta della scelta del nulla. Noi moriremo perché adoriamo cose da nulla. La morte entrò nel mondo per questo. Senza mai riuscire a crederci, riusciremo solo a scoprirci nudi e in fuga. Su questo sfondo si colloca, amici, la festa di oggi. Sentite che pagina. Prima di fare l'uomo, Dio formò l'Eden, un giardino di delizie bello come solo egli sa farlo. E in quel paradiso della creazione si celebrarono le prime nozze dell'uomo e della donna. Ma l'uomo non volle altre benedizioni che quelle corrispondenti alla sua più di bassa natura. Non soltanto perdette la sua felicità, ma ferì persino la sua stessa mente e volontà. Allora Dio progettò la ricreazione o la redenzione dell'uomo. Dio corre ai ripari. Ma prima volle fare, sentite che bello, un nuovo giardino. Questo nuovo giardino non sarebbe stato di terra, ma di carne. Sarebbe stato un giardino sul cui ingresso non sarebbe mai stata scritta la parola peccato. Un giardino in cui non sarebbero cresciute le erbacce della ribellione per soffocare i fiori della grazia. Un giardino dal quale sarebbero sgorgati i quattro fiumi della redenzione per i quattro angoli della terra. Un giardino così puro che il Padre Celeste non si sarebbe vergognato di mandarvi il suo figlio. E questo paradiso recinto di carne che doveva essere coltivato da Cristo, il nuovo Adamo, era, udite, Maria, la nostra madre benedetta. Così come l'Eden fu il paradiso della creazione, così Maria fu il paradiso della incarnazione. In lei, come in un giardino, vennero celebrate le prime nozze tra Dio e l'uomo. Quanto più si avvicina al fuoco, tanto più se ne sente il calore. Quanto più ci si avvicina a Dio, tanto maggiore è la purezza. Ma siccome nessuno fu più vicino a Dio della donna, i cui portali umani egli valicò per venire su questa terra, nessuno poteva essere più puro di Maria. Questa sua speciale purezza, amici, sapete come la chiamiamo? Immacolata Concezione. Tutti l'hanno cantata la Madonna. Non c'è poeta al mondo che non abbia celebrato le sue lodi. Nel mondo bizantino, cattolico, cristiano, l'Oriente, si hanno le lodi e i ritmi più esaltanti, belli. Ogni tanto vado a rileggere, no? Ma sentite, anche nelle nostre letterature, chi è che non ha cantato la Madonna? Tutti. Vergine bella, che di sol vestita il Petrarca. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta, più che creatura, termine fisso l'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura hai nobilitato sì da farsi sua fattura. Creatura meravigliosa che ha potuto ospitare come il cielo più grande di tutti i cieli, il tabernacolo più limpido e caro a Dio con il suo cuore e il suo ventre. Ma sentite ancora, il Carducci anticlericale, ateo e magna preti, anche lui ha cantato la Madonna, pensate, anche lui è stato toccato quando, pensate, quando contemplò la piccola chiesa di Polenta, Bertinoro, su, oltre Cesena, su, in alto, andò, pensate, addirittura dai carbonari di Mazzini che gli dessero un aiuto per ricostruire questa piccola cappella, capito? La chiesa di Polenta, no? E dice: salve chiesetta del mio canto, o tu rinnovellata Itala gente dalle molte vite, rendi voce la voce della preghiera. Il campanile risorto canti di clivo in clivo alla campagna. Ave Maria. Ne cito qualche raro, poi continua, bellissimo, no? Molto bella. E dice Carducci, proprio per ritrovare in quella quiete meravigliosa il silenzio, la gioia, la pace e la tranquillità dell'animo. Carducci. Ma vorrei concludere oggi con un'altra voce, amici miei. Una voce di un poeta moderno che ha saputo dire parole che io non so dire. Vergine. Vorrei dedicarla proprio alla Madonna, anche a nome vostro. Vergine Maria, noi siamo i tuoi figli e questi tuoi figli oggi con me vogliono celebrare la tua bellezza, la tua umiltà, la tua purezza, la tua totale disponibilità al volere di Dio. Noi oggi, cara Madonna, ci sentiamo particolarmente fieri di essere i tuoi figli. Noi ci sentiamo orgogliosi di inginocchiarci davanti ai tuoi piedi, perché tu sei colei che accorre, che tocca l'animo, che ti guarda con un sorriso meraviglioso, che apre le porte alla fiducia e alla speranza. Sentite che bello. Vergine, come si inarcavano sul tuo capo i cieli e si posava sopra le tue mani l'ombra degli uccelli quando tu stavi alla fontana? Come ti attraversavano le primavere e gli autunni, dice il poeta, ma tu come passavi la tua vita, i giorni, come scorrevano per te? O forse nulla ti apparteneva di noi, di questa sorda delusione, che è nostro pane di maledetti, sostanza di giorni sempre affamati? Forse tu non attendevi alcuno. Prima chicca, tu non avevi cercato mai nulla sulla terra, non sapevi il nostro desiderio e così hai potuto generare intatta chi già ti riempiva come un lago colmo. Ma e non eri tu a guardare la pianura, le vigne, esse incantate fiorivano ai tuoi piedi, e il giorno, cos'era per te il giorno, i giorni che scorrevano? Per te non aveva la figura di una prova oscura, come per noi, sul ciglio dell'abisso, confine a un domani senza volto. Che sarà di noi domani, dopodomani? A un giorno che potrebbe non sorgere. Il tuo era una fiaba, la strofa di un racconto in cui tu eri la regina. Una ad una le ore scendevano dalle torri dell'Eterno, in un sussurro che tu neppure avvertivi. Per noi invece la sorpresa di rintocchi luguri, per noi la paura che non passino e la paura che passino. Amici, com'è vero, i nostri giorni, domani ci sarà, come sarà, e noi ci angosciamo, ci prende la strizza. Per la Madonna non era così, ma la tua notte non era la notte, non era finestra aperta su alcun mistero, e neppure era la notte presagio di quiete. Seconda chicca: eri tu il mistero, la radiosa notte che racchiudeva il giorno, che avrebbe rivestito di carne la luce e dato un suono al silenzio. Ecco il Natale. Tu non guardavi mai fuori. Di fuori per te la pietra era pietra, l'albero albero, e la voce dell'usignolo era come acqua chiara. Terza chicca. Ma tu eri una riviera spalancata sull'oceano. Chiappa su e porta a casa. Ma immaginate che parole, che salire stomo. Eri tu la riviera, io ero un fiume umano, ma eri spalancata come l'uomo è aperto davanti all'infinito. O Vergine, ed ecco la preghiera, integra essenza della nostra turbata immagine, segnale d'approdo dei lievi alle strade di tutta la terra, madre, abbi pietà per la torbida gioia mia di sentirmi diverso, per la condizione non voluta d'esserti sfondo, muraglia d'ombra al tuo chiarore, al sole del tuo figlio. Dice: scusami Madonna, tu così bella, così limpida, così luminosa, e io così povero e così brutto, così nel buio del mio peccato. Perdona il disperato amore che mi spinge di notte in notte, onde, seppur senza abbandoni, io amo creature, e a vicenda ci conclamiamo immortali con la morte sulle braccia, con musiche senza eco in cuoro. Perdona questi giri violenti del sangue e l'arsura dei fiumi dell'alta estate a noi che sappiamo dapprima il frutto delle nostre mietiture. Ci perdonaci perché siamo tutti di scemi. Noi facciamo quelle cose cattive pur sapendo che ci fanno male, ma le facciamo lo stesso. Madonna, perdonaci, siamo dementi, siamo fuori di cervello, perdonaci. Ecco, tu non avevi la nostra meraviglia, lo scompiglio dei fili che si rompono. Da noi e non da alcun angelo scopriamo la parola cercata, il segno preciso al miracolo. Quarta chicca. E averti egli abitato ti ha dato una sola direzione. Vergine, o armonia libera, semplicità agognata e impossibile, Ave Maria. Bravo. Vorrei che questi sentimenti, che io non sapevo esprimere con queste parole, penso neppure voi, siano i vostri sentimenti di amore a questa nostra mamma che oggi noi celebriamo in questo spettacolo di amore. Ma vi dirò di più. Sto leggendo un libro delle rivelazioni di Cristo e della Vergine a Suor Natalia Magdolna. C'è chi è costei? È una suora morta nel 1992 in Ungheria. È la Suor Faustina della Polonia. È la Madre Speranza della Spagna. Sono tre donne mistiche a contatto con Dio che rivelano cose grandiose. Pensate, rivela Suor Maria Natalia Magdolna un fatto. Dice: Gesù la chiama, dice: mamma mia, vieni. Dice: perché il padre, udite, è stanco di vedere la perversione del mondo, vorrebbe punirlo e colpirlo. Io, rivela Gesù Cristo, non so più trattenere il suo braccio, a onta di quelli che oggi che Dio non punisce. Chiusa parentesi. Dio fa il buonista. No, colpisce il peccato. E con il peccato il peccatore, che si rende colpevole, dice: vieni tu, rivela Gesù Cristo quando ha chiamato la mamma. Vieni Maria, vieni mamma, metti la mano accanto al padre. Bella. E pensate, questa meravigliosa donna, madre del suo figlio, ha saputo placare l'ira del padre nei confronti del peccato umano. Ma ci pensa, ma dirò ancora di più. Rivela questa grande donna che quando la Madonna entrerà in azione per salvare l'umanità, da questo torbido mondo, schifoso mondo, quando la Madonna ci condurrà verso l'era che ci ha promesso, un'era di pace, di fede, di cristianità, la Chiesa risorgerà non più come oggi, sporca, dilaniata, incerta, ma una Chiesa pura, limpida, degna del paradiso. Dice questa rivelazione, pensate, la Chiesa proclamerà due dogmi, gli ultimi due, dopo la verginità, l'assunzione e l'Immacolata Concezione, la Chiesa proclamerà la Madonna mediatrice, come equivalenza, e la Madonna corredentrice. Dopodiché la Madonna con questo trionfo entrerà in azione e salverà l'umanità. Amici, io rimango sbalordito. Ecco perché vi parlo di Maria con questo amore, con questo entusiasmo. Ma se voi poteste sentire, alla Madonna io lo dico tutti i giorni, quello che tu, Maria, mi hai fatto sentire in quell'ottobre dell'84 a Medjugorje. Ma non gli dico, dico alla Madonna, non dico tanto come a me, ero un duro, un capoccione, una bella scorsata, uno scorsone, molto robusto, ma ai miei fedeli, alla mia gente che è molto più buona di me, fagli sentire la carezza, come mi facesti sentire la carezza il giorno dopo a Ryubuski mentre stavo pregando. Ti amerebbero i miei figli, i miei fratelli, con un amore più grande del mio. Ma voi non sapete cos'è una carezza della Madonna. Io l'ho sentita. Non ve la posso raccontare, non sono capace. Non sono cose di questo mondo. Ed ecco la Chiesa. Eccola qua. Nacque da quella carezza della Madonna. Oggi qui non sareste qui a celebrare con me l'Immacolata Concezione se la Madonna non mi avesse toccato il cuore, convertito la mente e il pensiero e non mi avesse dato il desiderio della santità quel giorno. Di lì venne la Chiesa, ci disse come dovevamo fare la Chiesa, quanto, come la forma, tutto ci disse e ci disse non aver paura. 6 miliardi in contanti, amici, non avevo un soldo, in 2 anni pagati in contanti. Ditemi se questo non è un miracolo. Leggete le cronache di quel tempo, su di me, il visionario, addirittura mi avevano incriminato per aver esportato in modo illecito la moneta, che era un galera, eccomi qua, vivo e verde tesori, vivo e verde, bello, aver con gioia dato alla Madonna il mio sì, che mi è costata la vita, stavo per morire 4 giorni dopo, 3 giugno del 94, ma ero contento, perché la Madonna mi aveva toccato il cuore. Amici, pregatela, vorrei trasfondervi nei nostri cuori, nelle vostre famiglie, soprattutto nei momenti di difficoltà, in momenti come oggi, alle volte di disperazione, quando tutto si fa buio davanti a noi, invocate la Madonna, ricordatevi, la Madonna è sempre lì, chiudo, mi disse Visca, di alla tua gente, e oggi ve lo dico, che quando noi la preghiamo, non la pensiamo nei cieli, nell'iperuranio, tra la nuvoletta, di ai tuoi figli che io sono lì, ci estendete la mano e mi toccherete. Grazie, Madonna.